e i tedeschi hanno occupato il paese e noi dovevamo da un momento all'altro scappare, perché nel municipio del paese c'erano i nostri connotati e i tedeschi. Adesso non voglio...
No, c'erano i vostri dati personali e quindi i tedeschi vi avrebbero immediatamente arrestato e portato in un altro campo
allora,
di concentramento.
Nel giro di qualche ora arriva il Peppino Ippoliti. Così. Arriva Peppino Ippoliti in casa nostra e dice così, sentite, i tedeschi stanno invasando il paese, dovete andare via. Io non so cosa succederà con voi. E tira fuori un biglietto dalla tasca e dice così, lui veramente era con la moglie Teresina, dice così, sentite, se voi un giorno doveste essere in pericolo di vita potete sempre rivolgervi a me. E ci ha dato l'indirizzo di Chiesuola, che è una frazione di Pontevico.
E a lui vi siete rivolti, poi?
E noi abbiamo dovuto scappare, e i genitori sono andati in montagna e noi due, che parlavamo molto bene l'italiano, potevamo passare per italiani, insomma, siamo andati alla cascina di Pontevico, degli zani, della moglie del maresciallo, perché la moglie ha collaborato con lui. Siamo arrivati di notte, lui ci ha ricevuto molto bene, ha visto che eravamo esauste, ci ha dato una minestra. Io tutte le volte devo parlare del mangiare perché era la cosa più importante. Una bella minestra calda, ci ha offerto un letto e ha messo nel letto la monaca, là si dice il prete. Il prete è un ermese che si mette nel letto, se lo copre, ma dentro questo arnese c'è la cenere calda. E lui ci ha offerto la sua identità, la sua famiglia, non proprio il suo nome, perché noi abbiamo cambiato il nome di Fiscio in Fiscotti e io ero Lidia e la mia sorella era Rita. Così, just like this. Ci ha coperto con la sua famiglia che ha spiegato alle autorità del paese, si vede, che noi siamo le sue cuginette e siamo parte della sua famiglia.
Quanto siete rimaste da loro?
Quasi un anno. Non da loro, noi abbiamo trovato nel convento delle Angenille di Pontevico, abbiamo trovato una camera, la madre superiora ci ha dato il modo di lavorare, io facevo i cappellini, mia sorella era una bravissima sarta e così noi avevamo la possibilità di mantenerci, ma non questa era la cosa importante. La cosa più importante era l'influenza degli Zani, che avevano una grande azienda agricola e che certamente hanno dato diversi soldi anche alla chiesa e anche al convento. E lui, con un coraggio che io non avrei avuto, io non conosco nessuna persona che avrebbe avuto questo coraggio, ha dichiarato che noi siamo le sue cuginette, e lui ha fatto in modo che noi ricevessimo del pane, cioè la farina l'ha mandata al fornaio e noi la mattina andavamo a prendere il pane dal fornaio. Il pane era razionato, non c'era zucchero, non c'era olio, non c'era niente. E questo Peppino si è dato da fare per non farci mancare il vitto. E non un mese, e non due mesi, e non tre mesi, era quasi un anno. Però le dico la verità, per me era una cosa naturale, perché ero troppo, troppo stupida, troppo ingenua per capire
quello che stava succedendo e la grandezza di questo gesto. Che quindi lei ha deciso di raccontare quando?
20 anni dopo, e mi vergogno. Perché io sono venuta via dall'Italia piena di rabbia, non voglio più sapere né Peppino, né Teresina, né gli Zani, né Ferramonti, lasciatemi in pace, lasciatemi, io voglio la mia libertà, non ho pretese, non voglio dei beni, voglio una patria. Perché quello che io ho vissuto, che da un momento all'altro tu sei niente, non hai nessuno che si sostiene, è la cosa più terribile che può succedere. E questo Peppino, questo maresciallo, non solo ci ha aiutato, ma lui ha rischiato di essere messo al muro dalla SS che si trovava nel posto, che si trovava nella cascina. Perché la cascina era grande e i tedeschi facevano gli esercizi militari. È una cosa inspiegabile. E lui, io credo che lui non abbia neanche sentito che era di essere così coraggioso. Per lui era una cosa semplicemente umana. Facciamo la breve, sono venuta via, lasciatemi in pace con Peppino, Schmeppino, non mi interessa il campo, non mi interessa l'Italia, non mi interessa Europa. Poi anche ho sentito che mia nonna è stata uccisa, ero piena di rabbia e volevo dimenticare. E mi sono sposata a Milano con un bel ragazzo, anche lui lui era militare inglese, ma nativo di Vienna. Non voglio, insomma, sono diventata là.
Lei è andata in Israele poi?
In Israele, sì. Allora Palestina, non era ancora Israele. Israele è stata dichiarata più tardi. E con stenti. Ma io questi stenti non li sentivo, io ero semplicemente felice.
Felice di avere un posto dove vivere.
Sì, 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 di essere accettata, quale essere umano, tra gente più o meno umana, perché non tutti erano carini, si capisce. E non volevo più sapere né dell'Italia, né di Teresina, né degli Zani, né di madre Tersilla, che è stata una santa.
E però 20 anni dopo ha deciso di raccontarlo, perché era rimasto lì in fondo al suo cuore tutta questa storia, anche chi l'aveva
cancellata.
Accorto.
Non volevo più E poi una notte io ho sognato Peppino. Avevo già 40 anni, no? 40 e più, avevo due figli, le cose andavano gonfie vele, io ho finito l'università, mio marito ha finito l'università, io facevo la giornalista, lui era ingegnere, insomma le cose incominciavano ad andare bene, non avevo più problemi finanziari, eccetera, eccetera. E mi sono svegliata la mattina e dico, ma cosa ho fatto? Io non ho mai detto grazie. Ma cosa ha fatto quell'uomo? La grandezza di quell'uomo. E allora ho preso mia figlia qualche mese dopo e siamo venuti in Italia. Prima di tutto ho scritto alla famiglia, prima ho scritto a Pontevico, ho fatto le ricerche, dove sta questo Peppino, forse sono ancora in grado di dirgli grazie, forse sono ancora in grado di chiedergli scusa che non ho mai detto grazie. E invece Peppino non c'era più. E allora mi sono messa in contatto con la famiglia degli Ippoliti e m'hanno risposto in inglese, perché credevano forse che non sapessi l'italiano. E alla prima occasione ho preso mia figlia, abbiamo preso una macchina, siamo andati da Pontevico alla ricerca di persone che ci hanno aiutato. Abbiamo trovato lì ancora qualche, c'era la Anita Corbellini che è venuta lì al convento sempre a portarci qualche cosa, e siamo venuti a sapere che c'erano delle famiglie, non molte, che sapevano che noi eravamo ebrei, e così zitti zitti ci hanno aiutato. Dunque non solo quelli del sud erano buoni, c'era della gente buona anche nel nord, diciamo così. no, qualche anno più tardi, perché bisognava anche risparmiare i soldi per il viaggio e cosa, insomma, e bisogna averne. E ho preso mia figlia, abbiamo preso una Fiat, una grossa Fiat, e siamo venuti a Latina dopo che eravamo in contatto con la famiglia degli Ippoliti, ed ho conosciuto della gente che non ho conosciuto mai prima. Beh, sa, c'è una canzone che dice: io sono un vero italiano, non so,
sì, sono vero, un italiano vero,
sì,
vero,
un italiano vero. E noi abbiamo conosciuto non italiani ma romani vero. Erano di una aristocrazia di cuore, e io non mi sono più meravigliata del comportamento di questo Peppino, perché per lui era la cosa più giusta del mondo. È gente perseguitata, è gente che soffre, io devo aiutarle. E così siamo stati in contatto, Paolo hanno conosciuto anche mia figlia, che ha fatto da guidatrice, e siamo rimasti in contatto. Ma questo sì. E poi c'era il film, si dice film anche in italiano, no? Il film di Schindler, e dico: ma quello che ha fatto Schindler ha fatto anche Peppino Ippoliti, e io non mi sono mai fatta viva. E allora avevo già una certa posizione nel paese, mi conoscevano, e sono andata agli Yad Vashem e ho scritto a tutte le autorità, e quello che ho potuto, ho scritto anche un libro, ma questo lo lasciamo da parte. Nel libro però ho messo le fotografie che avevo ancora di mia figlia e il maresciallo Ippoliti. C'hai qui il libro? Perché ho incominciato a pensare, e avevo una coscienza sporca, e mi sono rivolta a tutte le autorità e al direttore del Yad Vashem e alla polizia, che scrivendo ciò che mi è successo, ma non avevo più nessun documento, e certo non avevo la macchina fotografica, e niente in mano, che niente in mano che possa testimoniare
quello che era successo.
Sì.
Allora, un'ultima cosa le volevo chiedere. Allora, come poi è riuscita senza documenti a farla validare e quindi ad arrivare al racconto di oggi?
Io personalmente non sono riuscita, è stato lo Stato di Israele che ha ricercato, non so precisamente ciò che hanno fatto, ma sappi che i carabinieri arrivano dappertutto, è stata proprio l'arma dei carabinieri, no, non voglio lodarmi, ma la mia memoria è ferrea.
Certo, quindi...
Sì.
Quindi lei sì. Ha saputo ben raccontare tutte le circostanze, e loro sono riusciti a trovare poi i documenti, le prove,
sì,
di quello,
sì,
che lei diceva.
Sì. Perfino nell'archivio di Pontevico c'era qualche cosa, io non lo so. Poi hanno messo su una commissione mi entra sempre l'ebraico, il tedesco,
certo.
È terribile. E un giorno ero in contatto col museo, e un giorno mi dice la signora Natasha, che era lì la segretaria, sì, dice: senti, è stato concesso la medaglia dei giusti a Peppino Ippoliti e sua moglie Teresina, ottima, però dice non basta, il giudice, come se la corte alta del giudice deve dare ancora la firma. Finché lui non dà la firma,
la firma però è arrivata, perché
la firma è arrivata un giorno, vedo all'internet, è arrivato un giorno che è stato concesso al maresciallo dei carabinieri Peppino Ippoliti e sua moglie Teresina, Teresina Zani la medaglia dei giusti e il diploma. Era uno dei giorni più felici della mia vita. Io ho subito telefonato a
Paolo
a Paolo, e eravamo in maggio 2 anni fa, e poi è venuta la corona. E adesso io oramai ho 98 anni, adesso non ce la faccio più, è impossibile, perché vabbè, anche se vivrò, non so, sai, le mie membrane hanno la stessa età di me stessa, dunque anche gli occhi, anche gli orecchi, anche le gambe non funzionano più come una volta, però
è riuscita.
Sì, e oggi sono qui e ho portato con me la famiglia di mio figlio, e sono qui con lei. Cioè, succedono ancora dei miracoli.
Sì. Grazie, sì. Grazie per avercelo raccontato, grazie davvero.
Ok, grazie a lei, signora.